Ed eccoci di nuovo in diretta, questa volta per parlare, accendere un faro grande sul continente africano. Bentornato sulle nostre frequenze.
Ciao, ciao a tutti e a tutti.
E come dicevamo, insomma, diciamo, volevamo, oltre che aggiornarvi su alcune notizie, poi fare aprire un po' una riflessione un po' più generale su, insomma, la situazione che c'è in Africa. In particolare, quello che ti volevo chiedere, insomma, è uscita da poco questa notizia sulla sentenza di condanna di Camporé per l'omicidio di Thomas Sankara, che, insomma, raccontacela.
Sì, diciamo che è una sentenza storica, perché, insomma, in pratica Blaise Compaoré era peraltro in esilio dal 2014 in Costa d'Avorio, è stato condannato in contumacia all'ergastolo nel suo ruolo per la partecipazione all'assassinio di Thomas Sankara, che è stato ucciso insieme a 12 dei suoi compagni durante il colpo di Stato del 1987. E le condanne sono state anche più pesanti di quelle richieste dall'accusa, che richiedeva 30 anni, e quindi ha condannato non solo Blaise Compaoré, ma anche il comandante della sua guardia Cafando, che anche lui era scappato dal 2016, e il generale Diendéré, che è uno dei capi del tentativo di colpo di Stato dell'87, condannati per complicità in assassinio, occultamento di cadavere e attentato alla sicurezza dello Stato. E il principale accusato, che era appunto il vecchio presidente Blaise Compaoré, era assente, e i suoi avvocati chiaramente hanno parlato del simulacro di processo, un tribunale di eccezione, ma in realtà, insomma, era stato già condannato abbondantemente dalla società civile burkinabè, considerando che era stato cacciato da una rivolta nel 2014, e poi appunto da quella data lui si trova in esilio in Costa d'Avorio. E questo è importante perché di fatto è la prima volta che un ex presidente colpista è stato condannato da un tribunale, anche se questo è un tribunale militare. Nel dibattimento sono uscite fuori anche i legami, in parte i legami internazionali di questo complotto che aveva portato all'assassinio di Sankara, perché appunto si parlava esplicitamente di un complotto ordito contro questo leader progressista, soprattutto da Félix Houphouët-Boigny, che era il presidente della Costa d'Avorio, legatissimo alla Françafrique e agli interessi francesi. Questo aspetto del coinvolgimento della Francia nella sessione di Sankara non è emerso però nel dibattimento, però sicuramente Boigny, che è un grande amico della Francia, è stato al centro di questo complotto, tant'è che, insomma, che dicono alcuni testimoni, come Moussa Diallo, che era aiutante di campo del presidente ucciso, che Houphouët-Boigny aveva detto a Thomas Sankara: o cambi, se non cambi ti facciamo cambiare noi. Insomma, un po' così è successo. Blaise Compaoré, insomma, era un personaggio assetato di potere, e lo scontro con Sankara era soprattutto sulla creazione di un partito politico unico, perché Compaoré era contrario al fatto che ci fosse l'unificazione delle organizzazioni del Comitato Nazionale della Rivoluzione. Il processo era stato interrotto dopo il colpo di Stato, ma poi ha ripreso. Quando ha ripreso non c'era la folla dei primi giorni, c'era solamente la vedova Marianne Sankara, però, insomma, diciamo che questa condanna in qualche maniera rende giustizia, almeno dal punto di vista formale, a Sankara, e, insomma, condanna i suoi assassini, anche se poi appunto dal punto di vista del processo storico non sono state coinvolte né tantomeno sono state evidenziate in maniera precisa le responsabilità anche dei francesi.
Certo, insomma, come dire, di chi in qualche modo fu mandante, no? O meglio, forse non proprio mandante, però, insomma, come dicevi te, una grossa responsabilità in merito. E poi soprattutto una condanna arrivata dopo tanti anni. È vero che rende giustizia, però è vero pure come che modifica ben poco da un punto di vista politico per il Congo di oggi.
Sì, beh, d'altra parte la sentenza l'aveva già pronunciata il popolo burkinabè con la rivolta del 2014, quando l'hanno mandato via, mandato a casa con Compaoré, comunque.
Sì, no, no, dicevo anche rispetto alla chi lo cura, lo protegge oggi, insomma, sta là, quindi.
Ah sì, certo, infatti non a caso in Costa d'Avorio.
Sì, sì, infatti scusa, avevo detto Congo, volevo dire Costa d'Avorio, in effetti, sì. Per cui cambia veramente pochissimo nella strategia politica dei vari paesi.
Sì, però perlomeno insomma è un evento, insomma, diciamo una notizia positiva, ecco. Nel contesto delle notizie negative che arrivano spesso e volentieri dal continente, e di un'altra volevamo parlare proprio di quello che è successo in Mali, visto che insomma si sta parlando qui di stragi di civili, come appunto quella che è successa a Bucha, che insomma, dove si parla di circa 300 morti. Qui c'è stata una strage neanche qualche giorno fa, dove pare che i morti siano quasi 500 e sono sostanzialmente civili. E questo è successo proprio in Mali, nel villaggio di Moura, che è situato vicino a Djenné, e qui è successo che circa, si parla tra i 200 fino ai 500 civili sono stati uccisi dal 27 marzo al 1 aprile dall'esercito maliano e dai mercenari del gruppo Wagner. E si tratta del peggior massacro, insomma, causato dalle forze armate maliane. L'esercito maliano ha prima detto che c'era un'operazione militare con l'appoggio degli elicotteri nella zona di Moura, che ha portato alla neutralizzazione di 203 combattenti dei gruppi terroristi, ma in realtà sono uscite fuori insomma una serie di testimonianze, si è fatta un po' luce sulle zone d'ombre che persistevano e si è cominciato insomma un po' a definire quello che è successo. In pratica le forze armate maliane, gli uomini della Wagner, perché ormai sono diventati operativi, i mercenari russi della Wagner che accompagnavano insomma l'esercito maliano in questa zona, una zona che è controllata sostanzialmente dalla Katiba Massina, che è legata al gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani. È un villaggio questo situato in una zona piuttosto difficile da raggiungere. C'era una fiera il 27 marzo proprio lì a Moura, una fiera dove la gente veniva ad acquistare il montone, perché poi una settimana prima del Ramadan c'era moltissima folla, in mezzo a questa folla circolavano anche uomini armati, probabilmente alcuni di loro sicuramente facevano parte di questa Katiba, e a un certo punto l'esercito ha lanciato la sua offensiva, sono arrivati con degli elicotteri, hanno cominciato a sparare sulla folla, sono scesi secondo alcune testimonianze dagli elicotteri dei soldati bianchi che si sono piazzati su un tetto e hanno cominciato a sparare con le mitragliatrici direttamente sulla gente, e poi sono entrati nel villaggio e hanno cominciato a devastare, a incendiare le case, hanno riunito tutti gli abitanti e li hanno uccisi sul posto. Alcuni sono stati arrestati, interrogati e poi uccisi, hanno fatto appunto queste perquisizioni, cioè, come se fossero tutti jihadisti. In realtà Moura è un villaggio abitato da pelle, soprattutto i pelle o i fulani sono impropriamente definiti come se fossero dei jihadisti, ma in realtà non è così, però molto spesso l'esercito maliano è stato protagonista di violazioni nei confronti dei PEL, e di fronte a questo massacro indiscriminato, insomma, le reazioni sono state piuttosto tiepide. Josep Borrell, che è l'altro rappresentante dell'Unione Europea, non ha parlato di genocidio, si è solamente detto molto preoccupato. Si aspetta da parte dell'Unione Europea e da molte organizzazioni non governative che erano sul posto un'inchiesta indipendente, anche da parte della MINUSMA, che è presente là in zona da tempo, ma appunto abbastanza inutile sostanzialmente. E quindi da quando c'è stato l'arrivo di Wagner in Mali, la logica applicata è quella di una strategia praticamente del terrore per mostrare alla popolazione che non conviene collaborare con i jihadisti probabilmente questa strage di Murad, di cui appunto la cui entità, insomma, si parla quasi di 500 morti, non è stata, deve essere sostanzialmente un esempio. In tutto questo il rappresentante di Amnesty International in Africa dell'Ovest ha sostanzialmente smentito quello che diceva l'esercito maliano riguardo all'uccisione di circa 203 combattenti jihadisti, perché appunto ha parlato esplicitamente di un attacco con gli elicotteri, di gente uccisa a sangue freddo, di fosse comuni, e quindi insomma una vera e propria strage che però non fa lo stesso effetto della strage di Bucha.
Beh, anche perché è una strage non raccontata, quando prima parlavamo appunto del modo di accendere o meno i riflettori dentro alcune zone di guerra o di conflitto, o di come si costruisce, no? Anche un'idea nell'opinione pubblica, diciamo che l'Africa è uno di quei paesi in cui non solo alcune politiche di sfruttamento, tra virgolette, di stragi sono quotidiane, perché qui è fatta in maniera scientifica, ma in Mali una delle rivendicazioni a seguito, lo raccontavamo anche insomma, tante volte, no? I due colpi di Stato sono avvenuti proprio perché, insomma, la popolazione in qualche modo, o la legittimità, mettiamola così, chiedeva maggiore sicurezza. Ancora le associazioni, anche la cacciata dei francesi, se vuoi, era richiesta, sono stati mandati via l'insegna, no, di maggiore sicurezza sul territorio e il rapporto con le milizie, insomma, di Wagner, i mercenari di Wagner, no? La richiesta era sempre quella, maggiore protezione contro l'azione dei jihadisti, altre cose. Mi sembra che potremmo dire uno cade dalla padella alla brace qui invece.
Ah sì, sicuramente. No, ma poi tu dicevi giustamente di come si raccontano le cose, cioè queste stragi che appunto di cui non c'è visibilità, ma in questo riguarda non solamente il Mali, ma tanti fuochi di crisi che ci sono in Africa. Basta pensare che dal 1 gennaio 21 al marzo 22 sono 12 i paesi che hanno superato la soglia di 1000 morti per le violenze armate, e qui si parla di situazioni come la Nigeria, dell'Etiopia, in Tigray, che c'è una vera e propria guerra con un disastro umanitario di dimensioni incredibili, perché si parla di centinaia di migliaia di persone che sono a rischio di morte per fame immediata, di cui non si parla, con 9 milioni di persone che hanno bisogno di aiuti alimentari e 400.000 persone sfollate solo nel Tigray, e in Etiopia sfollati interni sono tradotti quello di 2 milioni. La Repubblica del Congo, dove da anni c'è una guerra continua con i warlord che fanno il bello e il cattivo tempo, soprattutto nel Sud Kivu, nel Nord Kivu e negli Ituri. E questa,
sì, paesi di cui abbiamo sentito parlare solo perché l'ambasciatore italiano doveva andare verso quella zona, no?
Infatti, lì le forze democratiche alleate, le ADF, compiono stragi di civili con un'effrettezza che non ha uguali, lì lo stupro è considerato una propria arma. E perché? Perché in quella regione del Sud Kivu, del Nord Kivu e dell'Ituri ci sono delle ricchezze strategiche fondamentali, e quindi questo ha fatto sì che la guerra civile congolese, che peraltro possiamo anche far iniziare un bel po' di tempo fa, ha fatto fino adesso quasi 3 milioni e mezzo di morti. E poi ci sono crisi appunto adesso in Burkina Faso, nel Sudan, anche nel Sudan c'è un rischio fortissimo di crisi umanitaria, di una possibilità concreta che le persone non riescano, diciamo così, a nutrirsi a causa del colpo di Stato, della guerra nel Sud Sudan, e così anche in Somalia. Quindi tutte queste, per non parlare poi del Mozambico, dove c'è la zona di Capo Delgado, ecco, tutte queste crisi che non vengono raccontate, di cui non c'è visibilità, però poi alla fine hanno una contabilità veramente impressionante, perché solamente quest'anno si parla di quasi 40.000 morti è la maggior, in questi conflitti solo in un anno, cioè da gennaio del 21 ai primi mesi del 22, la maggior parte chiaramente sono vittime africane, quindi diciamo.
Poi parliamo dei morti diretti, insomma, dei numeri, poi delle conseguenze dei morti per le carestie, per la povertà, perché non si riesce a non avere un minimo di sistema sanitario, di quell'altri stanno fuori da questi conteggi, ovviamente.
Ah, certo, assolutamente. Quelli sono al di fuori di questa contabilità, che però hanno questi eventi hanno delle conseguenze devastanti per la qualità della vita. Poi a questo poi si aggiunge anche che, come conseguenza della guerra in corso tra Ucraina e Russia, c'è un aumento esponenziale del prezzo del grano, e questo ha una conseguenza immediata di rischio fame, soprattutto per i paesi del Nord Africa, perché chiaramente i paesi del Nord Africa sono importatori in gran parte della Russia e dell'Ucraina del grano. Il prezzo del grano generalmente è sostenuto dai governi, e quindi di fronte all'aumento del prezzo del grano, alla dinamica inflattiva che poi si mette in moto, questa impalcatura di sussidi che cerca di calmierare il prezzo di un elemento fondamentale per sfamare le popolazioni, rischia di crollare, e a quel punto la prospettiva è un aumento del prezzo, un aumento del debito pubblico e quindi della penuria dei generi alimentari. Poi queste dinamiche comunque non sono nuove al Nord Africa, perché poi uno degli aspetti, una delle concause di quella che fu poi la cosiddetta primavera araba, scusate, del 2011, fu anche questo, fu anche l'aumento esponenziale del prezzo del grano, anche perché poi Russia e Ucraina producono quasi un terzo delle esportazioni mondiali del grano, e i paesi del Nord Africa sono importatori, cioè l'Egitto importa il 50% del suo fabbisogno dalla Russia, il 30% dall'Ucraina, e quindi si aumenta il prezzo del pane sussidiato, c'è il rischio veramente di un problema serio per quanto riguarda la possibilità di alimentazione. E qui si parla della possibilità fino al mese di novembre di sostenere, certo, il prezzo e di avere le risorse.
Sì, no, infatti uscivano in questi giorni anche alcuni dati della FAO che denunciava che sono circa 27 milioni le persone a rischio fame nell'Africa occidentale e nel Sahel, giusto per rafforzare anche le cose, insomma, che stavi appena dicendo, no? E questi sono i dati che escono da queste grosse organizzazioni internazionali.
Sì, che poi rimangono lì, cioè nel senso che alla fine, diciamo così, questa situazione dovrebbe essere affrontata in maniera strutturale, e quindi consentendo a questi paesi di avere uno sviluppo che le consenta di sostituire le importazioni. Però di fronte alla follia, per esempio stavo vedendo il budget degli Stati Uniti, e quest'anno loro spenderanno più di 700 miliardi di dollari in armamenti. Ecco, di fronte a queste follie chiaramente questa situazione sembra è un paradosso, però questa situazione di crisi alimentare rischia di coinvolgere veramente milioni di persone, con delle conseguenze devastanti, anche di, tra virgolette, instabilità, messo che lì si passa a parlare di instabilità pregressa.
E certo, poi insomma, come dicevi te, c'è un problema alimentare, c'è un problema anche, tra virgolette, di impatto delle sanzioni occidentali nei confronti della Russia. Tant'è vero che quello che volevo, insomma, così ragionare anche con te, è quanto poi alcuni paesi africani stiano, secondo te, anche guardando, perché l'avevamo detto, insomma, gli interessi della Russia sono in qualche modo, le propaggini sono di questi mercenari, soprattutto nell'area del Mali, della Repubblica Centrafricana, ne parlavamo l'altra volta, il Sudan, però anche la Cina ha degli interessi in Africa, e quanto ad esempio da un punto di vista economico, di sostegno, possano rivolgersi maggiormente verso la Cina, ad esempio.
Parlando dei grandi interessi,
parlando di commerci, insomma, anche dei
certo. E poi la Cina mi sembra che sia il maggior contribuente di investimenti diretti in Africa, e poi non solo, insomma, investe e costruisce tutta una serie di infrastrutture che però fanno in un meccanismo un po' perverso, perché poi lega questi paesi indissolubilmente a un indebitamento senza scampo nei confronti delle istituzioni finanziarie cinesi, e quindi vengono strangolati sostanzialmente questi paesi dal punto di vista finanziario. La Cina poi assume anche un ruolo, come dire, strategico e militare, quindi molto spesso si parla anche di sostegno, di invio di armi e anche di presenza di basi militari, come sta succedendo per esempio a Djibouti, che è anche quello uno snodo fondamentale di importanza strategica assoluta, dove sono presenti non solamente i cinesi ma anche tanti altri paesi, anche la Turchia, forse anche l'Italia, c'è una base a Djibouti. E quindi la Cina diventa non più solamente un partner, ma diventa qualcosa di più, una forma di nuovo imperialismo sicuramente, anche se poi la politica ufficiale di quella cinese è quella di non intromettersi nella politica interna dei vari paesi, a differenza di quello che per esempio potevano fare i vecchi colonizzatori di un tempo. E adesso si affaccia anche la Russia, che invece ha un altro modello di inserimento, di condizionamento, che passa anche lì attraverso la vendita delle armi e anche attraverso queste forme di presenza militare sul campo attraverso i mercenari, e che in cambio ottengono la possibilità dello sfruttamento delle riserve. E poi adesso con l'aumento delle sanzioni, perché insomma le ultime sanzioni praticamente fanno sì che la Russia non possa più acquistare ad esempio microprocessori e tutta un'altra serie di prodotti che servono soprattutto per lo sviluppo tecnologico, sicuramente sarà ancora più interessata a quelle terre rare, a quelle risorse che poi hanno a che vedere con la costruzione di impianti tecnologici che sono presenti in Africa. Quindi sicuramente questo porterà poi a una accentuazione. È chiaro che lì, come abbiamo detto l'altra volta, in Africa ci sono un po' di movimenti tellurici, nel senso degli equilibri, la Francia si sta ritirando per certi aspetti, stanno uscendo fuori nuovi protagonisti, anche la Turchia, e poi naturalmente le tensioni aumentano, le tensioni cambiano anche in base alla presenza di risorse che possono essere strategiche e che diventano sempre più importanti, quando invece prima non lo erano. E quindi è chiaro che ci potrebbe essere anche un cambiamento di strategie delle varie potenze e soprattutto di equilibri.
Solamente per finire, perché assolutamente la situazione analizzata così sembra solamente tragica, e forse sono qua oggi nella radio per dare un poco di speranza in mezzo ai drammi e alle tragedie. E sono stata per 3 mesi ora in Africa, in 7 paesi diversi, per cercare o per aiutare a costruire una rete panafricana di solidarietà con Palestina. Mi hanno mandato lì le organizzazioni palestinesi, e lì avevo la possibilità di incontrarmi con molti movimenti africani di tutte le parti dell'Africa. Di fatto ora a febbraio in Dakar abbiamo tenuto un incontro panafricano sulla Palestina con 21 paesi africani, e quello che io ho visto, che per me era la cosa positiva, che io poi sono tornata dall'Africa e ho detto wow, è possibile nonostante tutto, e che evidentemente questo continente è maturato dal colonialismo di varie forme, dagli stati alle multinazionali, Europa, Stati Uniti, Cina, a 20 anni che si mette Israele di nuovo in questo. Poi ci contano sempre che le guerre africane sono perché sono africane, ma che queste guerre praticamente nunca, mai sono africane, ma sono fomentate da multinazionali e di interessi non africani. Ma quello che
Lo affermava anche il presidente del Ghana un mesetto fa, dentro una dichiarazione fatta alla BBC, mi sembra, dentro il forum dell'Unione Africana.
Sì, cioè penso che non si può negare, è così evidente, solamente in Europa si può negare. E la cosa interessante che io ho vissuto in tutti questi paesi è che il panafricanismo sta veramente crescendo, l'idea di dire noi stiamo ancora soffrendo il colonialismo e il neocolonialismo in tutte le sue forme, e ci dobbiamo organizzare a un livello continentale per costruire lotte e organizzazione. Sono nate ultimamente delle scuole politiche molto molto interessanti in Ghana, c'è una in Africa del Sud, c'è una che per costruire anche nuovi quadri e nuove leve dell'attivismo politico. E evidentemente, come con la Palestina, non si vede nel terreno che qualcosa sta cambiando, però questa ritomata del vecchio spirito panafricano della lotta anche di liberazione contro l'apartheid sono lì dentro dei movimenti. E c'è una chiarezza strategica politica che devo dire mi ha veramente colpito in questo senso, cioè, anche per esempio il fatto che in America Latina ci abbiamo messo 4 anni per costruire una rete latinoamericana sopra la Palestina, in Africa siamo riusciti a fare questa cosa in 8 mesi. Sarà perché le cose sono cambiate anche a livello internazionale.
C'è sempre stata una vicinanza maggiore dei paesi africani con la Palestina, in particolare il Sudafrica, c'è da dire, no?
Sì, assolutamente, ma non solo Sudafrica. La cosa interessante è che a me mi avevano detto non esiste panafricanismo senza Palestina, perché è una lotta anticoloniale. E pensavo che questo era una cosa che volevo solamente raccontare qui, anche perché sotto tutta questa tragedia c'è ancora qualcosa che si muove e che speriamo domani possa anche ribaltare un po' la bilancia delle forze.
No, assolutamente. Poi noi non è che siamo molto pessimisti, cioè nel senso che esiste assolutamente una rete di attivisti che fanno anche non solamente attivismo sul campo, ma anche di riflessione, che riprendono i temi del panafricanismo, e viene in mente per esempio le organizzazioni della cosiddetta società civile, ma non solo, in Senegal, in Congo, l'esperienza di La Lucia, l'esperienza in Angola. Sono
sì, La Lucia in Mali, giusto per chi non lo sa.
La Lucia è in Congo, ma anche in Mali ci sono stati movimenti che hanno sicuramente messo in discussione il potere, tra virgolette, costituito, e soprattutto di giovani che sono assolutamente insofferenti. Mi vengono in mente anche le manifestazioni recentemente in Nigeria contro i comportamenti delle squadre speciali, Quindi c'è assolutamente non solamente dei movimenti che lottano sul campo, ma anche una riflessione complessiva che riprende i temi del panafricanismo, in qualche maniera li riporta alle condizioni attuali, e quindi una riflessione che poi passa non solamente attraverso un'analisi, ma passa anche attraverso una vivacità intellettuale. Ci sono scrittori, cineasti, musicisti che insomma assolutamente costruiscono un nuovo, immaginano un nuovo modello di relazioni sociali in Africa, assolutamente, nonostante quel contesto che poi spesso ci tocca riscrivere.
Sì, è proprio perché dicevo, insomma, ultimamente parecchi dicono si sta riscrivendo, no, sul tema Ucraina, quello che sta avvenendo ad est dell'Europa, un nuovo ordine mondiale, forse è il caso pure che per prossime volte, in altri momenti, cioè teniamo presente che insomma il nuovo ordine mondiale non può essere solo e comunque solo eurocentrico o visto dal nostro punto di vista, dal punto di vista degli Stati Uniti, ma anche insomma pensando e ragionando e costruendolo magari dal basso, come ci raccontavi anche la compagna che sta qui in studio, di altri paesi che poi questo ordine o questo potere non l'hanno mai, ovviamente non i dittatori, ma insomma dal basso le popolazioni non hanno mai gestito, non hanno mai potuto, come dire, hanno portato in piazza le proprie rivendicazioni, però non sono mai riusciti ad imporle, no? Un po' come anche noi, cioè, perché non è che siamo riusciti a imporli tanti cambiamenti, o al meglio le cose conquistate ce le stanno piano piano facendo tornare indietro, quindi mai stare tranquilli.
Sì, no, quello è vero. Poi l'ordine mondiale sottende, diciamo così, una serie di delle cose che non saranno, dei principi e dei valori che non saranno mai i nostri. Quindi il nostro ordine mondiale è completamente diverso da loro, è tutto da costruire.
Anche se parliamo di quello, e come hai parlato dell'effetto Ucraina che si sente anche in Africa, è molto interessante che chi è a livello delle politiche internazionali ha lanciato abbastanza immediatamente, e anche nelle Nazioni Unite, nell'Assemblea Generale, l'idea di noi dobbiamo ritornare a un'idea di non alignment, di non allineamento, perché fra la NATO e Putin l'unica cosa che puoi fare è non allinearti, e questo veniva proprio dell'Africa del Sud e dell'Africa come una idea importante, non solo rispetto alla situazione in Ucraina, ma anche più in generale come una rivendicazione che già all'epoca era importante e forse oggi ancora di più.
Vai, a te le ultime battute, perché abbiamo già sforato.
Non ti sentivo più. No, giusto, giusto questo, anche se poi appunto la conferenza di Bandung e poi il movimento dei non allineati nacque nel contesto di una divisione bipolare del mondo, diciamo che per certi versi si sta creando una nuova forma di divisione bipolare, forse tripolare in questo caso, però l'idea insomma del non allineamento, nel senso di cercare una via differente di sviluppo, sicuramente è assolutamente valida, anche se poi purtroppo le elite che governano paesi come il Sudafrica, che appunto si è astenuto nelle votazioni all'Assemblea delle Nazioni Unite, sono elite che purtroppo insomma ancora non corrispondono alle necessità delle popolazioni.
Bene, io penso che, non so se vuoi aggiungere un'ultima cosa, se no noi grazie, anche insomma lasciamo aperto questo spazio, non so, di pensiero, speriamo che abbiamo buttato alcuni germogli che poi ci aiutano magari a riprendere le fila anche fra 15 giorni quando ci risentiremo, ma soprattutto che sappiamo anche leggere che cosa avverrà, non dico avendo la palla di vetro, però da qui a poco, anche gli elementi che uno ha dato in questo brevissimo spazio. Grazie e ci risentiamo fra 15 giorni.
Grazie, ciao a tutti e a tutti.
Grazie, ciao.